Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi con noi abbiamo, oggi abbiamo una sorpresa, perché Antonella sfortunatamente non è con noi, ha molto da fare, e abbiamo un simpaticissimo Matteo. Ciao Matteo.
Ciao, ciao.
Buona
ciao
domenica.
A tutti, buona domenica anche a te.
Hai sentito che bella voce che c'ha Matteo? Bravo, perfetto. Non solo abbiamo Matteo, però in linea abbiamo anche Alice Amico. Ciao Alice.
Ciao Alice.
Ciao, ciao.
Come va?
Bene, bene. Poi?
Bene. Noi, perfetto, non ci possiamo lamentare.
È tornata la voce.
Infatti ho perso la voce 2 settimane fa, completamente. La mia famiglia, devo dire, era molto allegra. Comunque, senti Alice, tu, io sento che fai traduzioni, revisioni, editing, fai un bel po' di tutto.
Sì, mi arrabba. io sono una traduttrice di formazione, quindi è proprio il mio lavoro, quello che ho studiato, quello che amo, quindi è quello che sono. Mi sono laureata nel 2016 alla Scuola Interpreti e Traduttori di Forlì, che insieme a quella di Trieste, diciamo, è tra le più prestigiose e conosciute d'Italia. E poi dopo la laurea mi sono trasferita qui in Nuova Zelanda e lavoro come traduttrice, ma anche come insegnante di italiano alla Dante, con Matteo tra l'altro.
Matteo,
ecco che ho visto giusto giovedì, ci siamo fatti una bella cantata con i bambini del playgroup,
sì.
La nostra rockstar.
Il maestro.
E senti, dall'università di Forlì poi in Nuova Zelanda, scusa, il passo che non ho capito, come mai sei venuta in Nuova Zelanda, di tutti i posti?
Ecco, allora, di tutti i posti, praticamente al primo anno di magistrale ho deciso che volevo passare un anno, di fare uno scambio in un paese anglofono, perché io ho studiato inglese e russo all'università e avevo fatto un anno di scambio in Russia alla triennale, ma niente, non avevo ancora mai vissuto in un paese anglofono, e siccome mi sembrava un po' ridicolo che una traduttrice dall'inglese non avesse mai vissuto in un paese anglofono, neanche per sbaglio, ho detto proviamo a fare questo scambio. Tra le destinazioni che avevo messo, che potevo scegliere, c'era anche Auckland, quindi ho fatto domanda per andare a Auckland, mi hanno preso, mi hanno anche dato una borsa di studio per fortuna, perché altrimenti sarebbe stato un po' complesso, e quindi sono stata qui 6 mesi nel 2015, da luglio a dicembre, 5-6 mesi. Ho fatto un semestre all'University of Auckland, mi è piaciuto. Poi c'è anche da dire che ho conosciuto una persona che vive qui, quindi sì, però attenzione, è sardo, quindi non è la solita, sì, ho conosciuto un kiwi, no, un sardo, però
un sardo a Auckland,
un sardo a Auckland,
un
esatto.
Film, sì. Il titolo di un film, un sardo a Auckland.
Ecco, glielo propongo magari.
E avete deciso di rimanere insieme?
Siamo rimasti insieme. Lui, quando ci siamo conosciuti, siamo arrivati praticamente nello stesso momento, solo che io sarei rimasta per 6 mesi, ma lui per 3 anni, perché sta facendo un dottorato all'Università di Auckland, quindi sapevo già che lui sarebbe rimasto qui, e quindi ho detto vabbè, tanto io mi devo laureare, dopo dovrò cercare lavoro in ogni caso, vengo da te, insomma.
Fantastica,
quindi, sì,
questa storia.
In realtà sono tornata un'altra volta, dopo essere tornata dopo lo scambio, una delle materie che avevo studiato qui era letteratura neozelandese, e uno degli autori che abbiamo studiato mi era piaciuto tantissimo. Frank Sargent.
Of course.
Quindi ho deciso di fare la tesi su di lui. sono tornata per 3 mesi nel 2016, sempre durante l'estate italiana ovviamente, per fare ricerca tesi. Quindi praticamente per 3 mesi sono stata seduta in biblioteca all'università a leggere tutto il leggibile. Poi sono tornata in Italia, ho finito di scrivere la tesi, mi sono laureata.
Era a febbraio.
Sì, esatto, l'amore ha chiamato, di non, cioè, insomma, continuava a chiamare, era un po' insistente.
Ecco. Spero che ti stia ascoltando, oggi.
No, no, è andata al lavoro.
Senti,
lavora anche la domenica.
Voglio sapere una cosa, Frank Sargeson io lo conosco bene perché ho fatto la scuola qui e l'ho studiato all'università. Che cosa ti ha rubato il cuore con questo autore, poeta, fantastico, letterario neozelandese?
Allora, a me piace molto il formato racconto. Non è una cosa neanche che ho cercato, o, insomma, è una cosa che evidentemente mi viene istintiva, mi piace il racconto, mi piace la forma breve, le cose un po' lapidarie. Quindi questo autore, che è assolutamente lapidario, ha scritto questi racconti così brevi e intensi, così detto, mi è piaciuto molto, e mi piaceva anche molto il fatto che fossero tutti con un'ambientazione riconoscibilmente neozelandese, cioè il capanno dei Tosatori, cos'altro, il golfo di Auckland, cioè è tutto chiaramente, non ci si può sbagliare, proprio Nuova Zelanda, al contrario magari di Catherine Mansfield, che i suoi racconti li ha scritti in Inghilterra, in Europa, e la sua Nuova Zelanda era un po', diciamo, un prodotto della sua fantasia, però è comunque un prodotto filtrato dai ricordi, che non è realistico quanto quello di Sargeson.
Infatti, lo sai, mentre ne stavi parlando stavo pensando che con Sargeson te lo puoi quasi odorare, invece con Catherine Mansfield te lo puoi solo immaginare. Frank Sargeson sì. È proprio la nuova, cioè, non so se tu puoi dire con una cosa letteraria, puoi dire che odori una cosa, però con Frank Sargeson mi sembra sempre la Nuova Zelanda, è proprio un sapore, è una cosa.
Beh, se non è il sapore, comunque, non so, le immagini sono più vivide, non so, più tangibili in un certo senso. E oltre quello, la cosa che mi aveva incuriosito è che il nostro il professore che ci aveva spiegato, Alex Calder, l'aveva, uno degli spunti di riflessione che ci aveva proposto era quello di leggerlo dal punto di vista delle possibili allusioni alla sua omosessualità, che è l'aspetto che è stato completamente ignorato fino agli anni Ottanta di tutta la sua opera. Questo aspetto è stato proprio trascurato, tralasciato, ma anche volutamente in un certo senso, perché, vabbè, adesso qua parte il pippone da tesi, però il problema era che Sargeson era diventato, per la letteratura, per il movimento letterario attivo attivo durante gli anni 40-50, che è il cosiddetto movimento letterario della mascolinità, della letteratura della mascolinità, era diventato il simbolo, il portavoce, insomma, il padre fondatore. È un movimento letterario della mascolinità basato su, insomma, il pilastro era l'eterosessualità, ovviamente. Avere un portavoce o un rappresentante che fosse omosessuale e che scrivesse, parlasse di personaggi omosessuali era inimmaginabile, cioè gli avrebbe smontato tutto quanto l'impianto teorico, il manifesto e tutto, cioè
che
avrebbe
bello.
Asfaltati. E quindi anche i critici a lui contemporanei, ad esempio il racconto That Summer, in cui c'è palesemente un personaggio transessuale, cioè un uomo che si traveste da donna, anche critici a lui contemporanei, quando l'hanno letto, hanno proprio fatto finta di non vedere questo personaggio. No, ma non era un travestito, era solo un ragazzo così, erano amici, non c'era nessuna storia d'amore, nessuna attrazione sessuale tra quei due personaggi. Ma come? È chiaramente un travestito.
Fantastico.
Perché altrimenti gli avrebbe smontato tutto. E il primo a leggerlo in questo senso è stato un critico negli anni 80. Poi da lì qualcuno ci ha scritto un po' su, ma sempre molto poco. E quindi, siccome era un aspetto poco conosciuto, io mi sono concentrata su quello e ho tradotto alcuni racconti scegliendoli in base a quello, in base a quelli che avevano le allusioni all'identità sessuale dei personaggi più forti, più chiare. E in più c'è da dire anche che esiste una traduzione italiana dei racconti di Sargent, pubblicata alla fine degli anni 90, che però purtroppo, per dirla gentilmente, non rende assolutamente né il tono di Sargent né l'ambientazione, perché si capisce chiaramente che chi l'ha tradotto in Nuova Zelanda non ci ha messo manco mai piede, ma non ha manco mai visto una fotografia, non sa neanche a che latitudine si trova, perché nella quarta di copertina c'era scritto che sì, Sargent ci racconta l'arida estate neozelandese. Arida?
Ma senti, dice, hai mai pensato di tradurla tu?
Sì,
l'hai già
fatto. Sì, li ho tradotti per la tesi e sto provando con molta fatica a farli pubblicare in Italia, però sto mandando le varie proposte a diverse case editrici, ancora nessuno mi ha acquistato l'idea.
Ci vuole pazienza.
Ci vuole molta pazienza e molta testa di legno anche. In realtà adesso uno dei racconti uscirà non so quando su una rivista online che pubblica soltanto racconti sia di autori italiani che internazionali. Tra l'altro, una delle ragazze della redazione, con mia grande sorpresa, perché in Italia nessuno ha mai sentito parlare di Frank Sargent, tranne, non so, accademici, perché la mia relatrice, per esempio, l'aveva sentito nominare così vagamente, ma altre persone non sanno proprio chi sia. Lei, con mia grande sorpresa, mi ha detto che lo conosceva e che aveva letto alcuni suoi racconti che le erano piaciuti molto. E quindi mi hanno approvato la pubblicazione di uno di questi racconti, però ovviamente non è un libro, non è, la diffusione sarà limitata, nel senso che è una cosa abbastanza di nicchia, potrebbe essere illimitata perché si tratta di internet, quindi
un racconto in particolare che consiglieresti di leggere a chi non lo conosce? Io per esempio sto imparando, io sono come lo studente seduto, sto facendo una cultura, consigliami un paio di titoli.
Allora, sicuramente Conversation with My Uncle, quello là proprio il canone Sargent, perché è brevissimo, sono neanche forse una pagina e tre righe. Bello, direi un pugno nello stomaco. E poi di quelli che ho tradotto io, vabbè, a cui sono particolarmente legata, poi perché me li sono scelta, studiata, curata, sono i miei figli, diciamo, non saprei quale, però uno, non so, che ancora non è uscito da nessuna parte, per esempio A Man and His Wife.
A Man and His Wife.
Sì,
è perfetta per me. Domenica pomeriggio, serata, mi siedo sul divano con mia moglie dall'altra parte.
E leggete una storia di Sargent.
Oppure The Hole That Jack Dug, che è quello che è stato letto per la prima volta nell'ottica, includendo anche le allusioni sessuali e portando avanti l'idea che forse Sargent un pochino di su, cioè un po' di della sua storia personale, perché lui era omosessuale, l'aveva messa dentro anche i suoi racconti.
Sai che mi fa pensare, The Hole That Jack Dug, mi fa pensare a, come si chiama in italiano, nursery rhyme, come si chiama?
Versi per i bambini. Non è proprio le nanne, ma filastrocche forse.
Filastrocche, diciamo che, perciò se The Hole That Jack Dug è come The House That Jack Built.
No, il fagiolo magico di Jack.
Esatto, mi fa sentire che Frank Sargeson era proprio un rivoluzionario, eh?
Sì, no, ne sapeva e nei suoi racconti la cosa bella è questa, che sono talmente brevi ma talmente precisi che se li leggi poi ovviamente non soltanto per piacere, per leggere qualcosa, ma se ti infili dentro si capisce quanto lavoro e quanta cultura ci fosse dietro. Non so, io ero proprio
bello sentirti, mi sa che il tuo compagno sarà un po' geloso di questo Frank Sargeson, mi sa che
lui ha letto tutto, ha dovuto leggere tutti i capitoli man mano, mi ha dovuto ascoltare mentre provavo la discussione, quindi proprio più che geloso forse non ne può più.
Senti, ho un'altra domanda perché mi incuriosisce e non è una domanda particolarmente sulla letteratura di Frank Sargeson, però quando hanno fatto il film di Janet Frame, come si chiamava?
Che non ho visto ancora. Lezioni di piano?
An Angel at My Table. Quando hanno fatto, c'è una scena dove Janet Frame va a trovare Frank Sargeson, perché loro erano amici.
Lei ha vissuto da lui per anni.
Ma tu l'hai visto quel film?
No,
Madonna,
colpevole, non l'ho visto.
Lo sa una cosa? Mi farebbe tanto piacere sapere come vedi, come l'hanno interpretato, perché Frank Sargeson lì è particolare, però lui e lei hanno questa relazione proprio stupenda, dove parlano e poi non parlano, però vivono con questo silenzio pieno zeppo di letteratura, ogni parola è scelta esatta, cioè è veramente stupendo.
Lui ha rispettato molto la sua, non malattia mentale, perché non era malata, non aveva niente che non andava, era solo molto sensibile, una persona, insomma, un intelletto speciale anche Janet Frame. E lui ha sempre rispettato questo suo bisogno di non solitudine, però questo bisogno di distanza in un certo senso, questo è bello, la loro storia di amicizia è molto bella, allo stesso tempo diciamo che era stato faticoso anche per lui essere così, insomma era una cosa che gli aveva dato, come dire, aiuto, non trovo le parole.
No, lo so, è difficile perché ti ho chiesto delle domande che non eri preparata.
Lui a un certo punto era stanco, ma penso che succeda a chiunque quando si cura una persona a cui si vuole bene.
Sì.
Arrivi a un punto in cui dici non ce la faccio più, però lo faccio, ok? E lui a un certo punto era arrivato lì, perché lei era difficile anche, cioè è difficile stare dietro a una persona del genere, però si sono sempre voluti molto bene. Proprio una storia, una bella amicizia.
Una bella amicizia, ma anche un bel rispetto l'uno per l'altro, che si vede.
Sì.
Te lo devi vedere questo film, guarda, perché mi farebbe piacere sentire come lo interpreti tu.
Sì, è nella lista delle mie miliardi di cose da fare, da leggere. Lei poi, quando lui è morto, aveva scritto, no, non quando è morto, scusa, in un articolo uscito, una lettera uscita su Landfall, che è la rivista letteraria neozelandese per eccellenza, che è pubblicata ancora adesso, continua a essere pubblicata. Avevano scritto una lettera per non mi ricordo quale suo compleanno, di tutti gli scrittori neozelandesi a cui lui praticamente ha fatto da mentore, da insegnante, da zio strambo che vai a trovare, insomma, e ti propina delle cose impossibili da mangiare o da bere, nel suo caso da bere più che da mangiare. Avevano tutti scritto questa lettera e lei aveva scritto questa metafora bellissima dicendo guarda adesso tutti i semi che hai piantato in questo frutteto, che begli alberi, che bei frutti che stanno dando, è tutto merito tuo.
Che bello. Che bello, ma come l'hai trovato Frank Sargent? Stavi leggendo? Ti è capitato come?
Era un autore del programma del corso di letteratura che ho seguito qui.
Infatti mi sa che l'avevi detto. Fantastico. Wow, lo sai che me lo fai? Ora torno a casa come al solito, ogni volta che intervisto una persona qui a Azzurra mi viene questa cosa di devo tornare a casa e mi devo leggere Frank Sargent. Sono sicura che Matteo lo farà.
E saremo in due sicuramente.
Guarda,
non vedo una maniera migliore di passare
una domenica
davanti a un barbecue con un bicchiere di cosa beveva Frank?
Le mora, una cosa improponibile.
Vabbè, io mi perdonerà se avrò un bicchiere di vino rosso.
Lui beveva un liquore di frutta, un vino fortificato, una roba strana che tutti quanti schifavano da morire, ma lui si ostinava a offrire.
Mi piace già.
Sì, io avevo scritto un pezzetto, un piccolo, brevissimo articolo per il sito di Living in New Zealand, su Frank Sargent, quindi ho fatto proprio un riassunto di tutta la mia tesi, praticamente a uso e consumo di tutti gli italiani che volessero leggere e scoprire qualcosa in più della letteratura neozelandese.
Me lo dovrei dare in modo che lo metto su Facebook. Se mi mandi un link mi fa piacere, perché dopo che la gente ha sentito parlare di te sarebbe bello anche andare a vedere un po' quello che hai scritto tu, ci farebbe piacere.
Sì, volentieri.
Perfetto. Volentieri. Senti, mi sembra il momento ideale per fare una piccola pausa. Tu hai scelto due canzoni, però vedo che dal tempo che abbiamo solo spazio per una canzone,
sì.
Per cui scelgo io, non ti faccio scegliere
a te. No, va bene. Scegli tu perché tanto non so.
Allora, ci sentiamo San Lorenzo dei Cani. Sentiamoci questa canzone ora.
L'energia è la massa che in realtà sono la stessa cosa, curvano lo spazio e conseguentemente anche la luce giunge fino a noi, distorta nella forma e nel colore. Dopo avere attraversato per millenni le galassie, ma per una notte ogni 10 agosto noi lanciamo ogni sorta di richieste a dei meteoriti ignari. E scrutiamo il cielo concentrandoci sui fatti nostri invece di pensare a quanto poco siamo rilevanti. Tutto l'universo nasce e muore di continuo e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. Ogni po' di anni ovvero circa 12 miliardi una stella implode trasformandosi in un buco nero che risucchia via qualunque cosa sia nell'orizzonte fino a quando l'entropia non prenderà il sopravvento. Tutto l'universo nasce e muore di continuo e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. We'll be right back. faccia alla mia meschinità e all'individualismo. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante.
Alice.
Sì. Come Matteo. Va?
Beh, io i cani non li conoscevo.
Ecco, vedi, quante cose ti ho fatto scoprire.
Sì, sì. Tra l'altro è una canzone adatta anche alla domenica.
Alla domenica. E non è pesante, è carina, è sfiziosa, è divertente, è allegra. Come mai la scelta?
Io per i cani, anzi per il frontman dei cani in realtà, perché è una persona, c'ho proprio un amore, non so, quella fangirl, mi piacciono molto, li seguo fin dal primo album, lui è di Roma, della scena indie italiana di qualche annetto fa.
Suonano ancora?
6 anni fa. Sì, l'ultimo album l'ha pubblicato nel 2016-2017, poi lui dopo che ha fatto, siccome una persona, tutti sanno che è una persona molto piuttosto solitaria, dopo finito il tour, finita la promozione, si ritira nel suo antro e si fa i fatti suoi, come è giusto che sia. E quindi non sappiamo se pubblichi, se farà un altro album o meno, però ci speriamo, tutti i fan lo sperano. Non è compresa.
Carino. Io non li avevo neanche io, non li avevo sentiti prima che l'hai scelto tu, però comunque ora mi andrò a fare un po' un'educazione anche su di questo. Frank Sargeson e i cani, per
e
ora.
I cani, una coppia perfetta.
Senti, ma continuiamo con questa lista. Che altri autori hai scelto e ti sei innamorata, cioè con cui hai lavorato, di cui ti sei innamorata? Ce ne puoi parlare un po'?
Allora, ultimamente l'anno scorso ho letto per caso, stavo pranzando in un ristorante così, pausa pranzo, su Metro, la rivista, ho letto per caso un'intervista a questo autore, questo scrittore, Dominic Hoy, che parlava del suo nuovo romanzo ambientato a Graylin. Ho detto, ma guarda tu, un romanzo ambientato a Graylin, pensa tu. Quindi me lo sono letto, mi è piaciuto molto e ho deciso di provare a tradurre anche quello. Sempre siamo lì con molta pazienza, sto provando a proporlo a diverse case editrici italiane. Lui nasce come rapper in realtà, rapper, spoken word artist, poeta, e si è lanciato in questa scrittura del romanzo che si chiama Iceland. E dite, perché si chiama Iceland? Cioè, cosa c'entra Iceland con Graylin? Vabbè, lo scoprirete leggendo il romanzo.
Scusa, ma il nome com'è? Dominic
Hoy. H-O-E-Y.
O-E-Y. Ma perché non lo conosco? Mannaccia, lo devo conoscere. Senti, lo sai una cosa? Siamo sfortunatissimi perché io volevo parlarti per un'altra ora, però siamo arrivati alla fine, ti dobbiamo salutare. No.
Facciamo Alice Part 1 in futuro, dopo che abbiamo ascoltato Dominic Hoy, io ho letto almeno Conversation with My Uncle. E provvederemo a risentire Alice. Che dici?
Ti dobbiamo salutare, Alice.
Va
però
bene.
A dopo, ciao.
Sì, ciao.
Ciao Alice, ciao. A giovedì.
Ciao. Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.